Ben ritrovati amici, buon pomeriggio a tutti. Giuseppe Scarlato ha il piacere di trascorrere 25 minuti con voi, con i ragazzi degli oratori italiani, con i ragazzi delle parrocchie che vogliono scrivere, che già scrivono, per riflettere insieme con noi sul Vangelo della Domenica e su quelle domande che vengono suscitate nel nostro cuore e nella nostra mente sulla parola di Dio. Perché quando ci prepariamo alla parola di Dio facciamo un percorso di interiorizzazione, abbiamo a volte la vicinanza dei catechisti e abbiamo anche la vicinanza dei nostri parroci. Oggi l'omelia del Vangelo della Domenica sarà, ecco, ai microfoni di Radio Mater, Monsignor Vincenzo Paglia. Ho voluto fare questo preannuncio perché è un onore averlo con noi, si collegherà con Roma perché lui è molto impegnato in questi giorni, avete seguito tutti i giornali da Avvenire a Famiglia Cristiana, ci sono dei lavori molto importanti per quanto riguarda il Pontificio Consiglio per la Vita, ma Monsignor Paglia ha voluto dedicare parte prezioso del suo tempo al commento del Vangelo della Domenica per la Repubblica dei Ragazzi. Prima di collegarci con lui però, se ricordate, nella precedente puntata eravamo rimasti in sospeso per quanto riguarda la figura di San Luigi Gonzaga, uno che i ragazzi gli ha sempre avuti a cuore e continua a proteggerli dal cielo. Questo santo che è partito per il cielo ha abbracciato il suo Gesù a soli 24 anni e nella precedente puntata avevamo conosciuto il rapporto che c'era tra San Luigi Gonzaga e l'ordine della Compagnia di Gesù. Ma oggi vorrei riflettere un attimo con voi sulle rinunce che ha fatto questo ragazzo per dedicarsi completamente ai poveri. E tutto ciò è molto attuale, cari amici di Radio Mater, perché siamo all'interno della settimana dei poveri, per i poveri. Domani sarà una giornata importante, questa settimana voluta da Papa Francesco e curata dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. E allora lasciamo che sia qualche minuto lo stesso Luigi Gonzaga, immaginiamocelo, amico tra noi, santo tra i santi, lui che protegge la gioventù da tanti secoli, continua a parlarci ancora oggi, nel 2019. Sappiamo che è nato nel 1568, ebbene, non si direbbe, però i secoli di legame tra la Chiesa cristiana e San Luigi Gonzaga sono tanti. E io voglio leggervi, perché è commovente, la lettera che Luigi Gonzaga ha scritto alla mamma prima di chiudere gli occhi. Perché, come sapete, lui si è ammalato in quanto si dava da fare per quanto riguarda il cibo, ma anche per quanto riguarda le cure mediche, nei confronti degli appestati, poiché si era abbattuto il tifo su Roma e lui, all'interno della Compagnia di Gesù, prestava il servizio agli appestati, girava addirittura per i palazzi nobili per chiedere l'elemosina per la povera gente. I poveri ci sono oggi e c'erano anche ai tempi di Luigi Gonzaga, non solo nelle periferie, ma anche nel centro di Roma, perché Roma era flagellata nel Cinquecento dalla peste e molti uomini, oltre alle cure e al cibo, avevano bisogno di aiuto amorevole e Luigi non si tirava mai indietro, proprio avendo, ad esempio, il buon samaritano. Luigi Gonzaga non solo fu ed è attualmente per noi esempio massimo di carità cristiana, ma potremmo approfondire anche nelle prossime puntate, se lo vorrete, cari amici, se me lo chiederete, anche il rapporto di Luigi con i genitori e con la sessualità. Sentiamo cosa dice Luigi in questa bellissima lettera alla mamma. Io invoco su di te il dono dello Spirito Santo. Facciamoci animo, madre, puntiamo le nostre aspirazioni verso il cielo, dove loderemo in eterno Dio nella terra dei viventi. Per parte mia avrei desiderato da tempo trovarmici e speravo di partire per il cielo già prima d'ora. La carità consiste, come dice San Paolo, nel rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e nel piangere con quelli che sono nel pianto. Perciò, madre, devi gioire grandemente perché, per merito tuo, Dio mi indica la vera felicità e mi libera dal timore di perderla. Ti confiderò, o illustrissima signora, che, meditando la bontà divina, la mia mente si smarrisce. Non riesco a capacitarmi come il Signore guardi alla mia piccola e breve fatica e mi premi con il riposo eterno. E dal cielo mi inviti a quella felicità che io fino ad ora ho cercato con negligenza e offra a me, che assai poche lacrime ho sparso per esso, quel tesoro che è il coronamento di grandi fatiche e pianto. O illustrissima signora, guardati dall'offendere l'infinita bontà divina, piangendo come morto chi vive al cospetto di Dio e che con la sua intercessione può venire incontro alle tue necessità molto più che in questa vita. La separazione non sarà lunga, ci rivedremo in cielo e insieme, uniti all'autore della nostra salvezza, godremo gioie immortali, lodandolo con tutta la capacità dell'anima e cantando senza fine le sue grazie. Egli ci toglie quello che prima ci aveva dato, solo per riporlo in un luogo più sicuro e inviolabile, per ornarci di quei beni che noi stessi sceglieremmo. Ho detto queste cose solo per obbedire al mio desiderio che tu, madre, e tutta la famiglia considerate questa partenza per il cielo come un evento gioioso. E tu continua ad assistermi con la tua materna benedizione, mentre sono in mare verso il porto di tutte le mie speranze. Ho preferito scriverti perché niente mi è rimasto con cui manifestarti in modo più chiaro l'amore e il rispetto che come figlio devo a te, madre. E quindi Luigi Gonzaga, dal Regno dei Cieli, continua a proteggere la sua famiglia e tutti quanti i giovani che lo invocano, ed è un esempio di obbedienza e del servizio al Signore, non solo per i sacerdoti e per i religiosi, ma fu un importante segno di carità anche per i potenti di quei secoli, che erano secoli in cui c'erano tanti soprusi e c'era una grossa differenza sociale, e invece la purezza del cuore di Luigi Gonzaga stupì tutti e fece riflettere su quanto il Vangelo andasse vissuto in spirito e in verità, in pienezza, al servizio dei poveri. E adesso, cari amici, invece ci facciamo ancora un attimo di silenzio, perché in attesa di collegarci con Monsignor Vincenzo Paglia andiamo ad ascoltare quello che è il Vangelo della Domenica, il Vangelo secondo Luca.
No, devi chiamare Monsignor Paglia, ti ho scritto il numero.
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra, che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose? E quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Ecco, amici, questa è la parola del Signore, una parola che a primo impatto può sembrare forte, proprio perché il Signore ci mette in guardia, non perché stiamo vivendo tempi delicati. La storia è sempre condita da tempi delicati, ma perché dobbiamo essere pronti, non solo come cristiani, ma anche chi è in cammino nella conoscenza della parola di Dio, anche chi, come voi giovanissimi, si sta avvicinando pian piano in questa amicizia con Gesù e con Dio Padre. Ma chi meglio di Monsignor Vincenzo Paglia, perché anche lui è stato un ragazzo affezionatissimo, con un rapporto davvero speciale con Gesù, può spiegarci questo Vangelo, che inizialmente può sembrare ecco un po' ostico. Ma fermiamoci qualche silenzio, apriamo il nostro cuore e diamo il benvenuto di Radio Mater a Monsignor Vincenzo Paglia. Buonasera e grazie per essersi liberato.
Buonasera a te e a tutti i ragazzi che ci ascoltano.
Ecco, sappiamo che la Pontificia Accademia per la Vita ha un calendario intenso in questi giorni, perché si discute e ci si confronta sulle cure palliative. E cosa dice invece il Vangelo della Domenica, sia a tutti gli affezionati, a tutti coloro che seguono anche il Pontificio Istituto sui social network, ma anche a chi non sa, come i miei ragazzi, Don Vincenzo, qual è il suo lavoro quotidiano? Ecco, se vuole ce lo può spiegare con parole semplici.
Sì, ma io direi intanto di partire dalle parole del Vangelo. Gesù usa un linguaggio che i tecnici dicono apocalittico, cioè un linguaggio che descrive un mondo davvero problematico. E si parla di nazione contro nazione, si parla di cristiani perseguitati. A dire il vero, mi pare che descriva in parte anche questo nostro mondo. Ci sono guerre, conflitti, i cristiani in tante parti sono uccisi anche solo perché vanno a messa la domenica. Quindi non hanno neppure il tempo di preparare nulla proprio, altro che difesa. Ebbene Gesù dice però: state attenti perché nessun capello vi sarà torto. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'amore di Gesù è più forte di tutto. L'amore di Gesù è più forte delle guerre e delle violenze. Il problema è che a volte questo amore resta un po' fuori di noi. Il punto fondamentale, secondo me, è quello di accogliere l'amore. Se noi lo accogliamo dentro di noi, riceviamo un'energia incredibile, un'energia che ci rende più potenti di tutti. E questa è la fede. La fede non è sapere a memoria le risposte del catechismo. La fede è un innamoramento di Gesù. La fede è mettersi dietro a Gesù e seguirlo. E questo è la forza, questa è la forza di tutti noi credenti, di tutti noi discepoli. Io invito tutti, anche me ovviamente, a guardare Papa Francesco. Davvero Papa Francesco è il primo tra tutti noi. Voi lo vedete impegnato a difendere il creato, impegnato a vedere, ad evitare che ci siano guerre, impegnato ad evitare che ci siano ingiustizie, che ci siano discriminazioni, a evitare di scartare la gente. Ecco perché mi permetto di aggiungere una breve riflessione su quello che Papa Francesco si è inventato domani. Che si è inventato il Papa? La domenica dei poveri. Il Papa dice: volete cambiare il mondo? Anzi, dobbiamo cambiare il mondo. Vogliamo evitare le guerre? Vogliamo evitare i conflitti? Ripartiamo dai più deboli e dai più poveri. Domani nelle chiese del mondo entreranno i poveri, molti faranno i pranzi, anche il Papa domani pranzerà con i poveri, per indicare a tutti che davvero, se tutti amiamo i poveri, viene la fine del mondo. In che senso? Cioè, finisce il mondo delle guerre, finisce il mondo delle violenze, finisce il mondo delle sopraffazioni, degli odi, e comincia un mondo nuovo. Ecco perché questo Vangelo che abbiamo ascoltato, ecco, è un Vangelo che chiede a tutti: se vogliamo evitare guerre e conflitti, cominciamo a stare accanto ai più deboli, ai più poveri, a dar loro da mangiare, a dar loro da bere, a visitare i carcerati, i malati, e così via. Questo possiamo farlo tutti. Io ho visto moltissimi ragazzi, moltissime ragazze cambiare vita da quando hanno iniziato, per esempio, ad andare a visitare qualche malato, qualche anziano, ad andare a aiutare i bambini poveri delle periferie, e magari anche a visitare qualche carcerato, perché no? Oppure a dare una mano alle mense per i poveri, o dare una mano a chi vuole aiutare a farli incontrare magari all'oratorio o in altre parti. Ecco, io credo che noi cristiani siamo chiamati ad affrettare la fine del mondo violento per cominciare a creare un altro mondo, quello dell'amicizia, dell'amore, dell'affetto e della vicinanza ai più deboli.
Vicinanza ai più deboli, che non deve, adesso ci avviciniamo piano piano all'Avvento, al Natale, sicuramente c'è un maggior spirito di sensibilità, ma la vicinanza ai più deboli, e su questo dai bambini, dai ragazzi possiamo imparare tanto, e anche magari quotidianamente mettere da parte nel proprio salvadanaio per poter aiutare qualche bambino che magari si trova lontano dall'Italia, non ha gli ospedali moderni come noi e che ha bisogno di cure mediche. Chi meglio di lei raccoglie nel suo lavoro testimonianze di quanti bambini davvero ogni giorno lottano per salvaguardare la vita e non hanno i centri specializzati che abbiamo noi in Italia, e che a volte permettono, con l'intervento della Santa Sede, di portare dei bambini nel nostro Stato, vero?
Sì, io credo, sono convinto che i ragazzi più piccoli possono aiutare tutti. Tra l'altro c'è come una, come dire, un amore senza confini nel cuore dei bambini. Sono gli adulti che creano muri e costruiscono barriere. I bambini no. I bambini sanno voler bene a tutti, non importa il colore. Anzi, sono inteneriti quando qualcuno della loro età magari soffre più di loro. Ecco perché l'esortazione che fa Cenni a pensare a tutti i bambini del mondo, soprattutto a quelli più deboli, magari dando un po' qualche piccolo risparmio, perché questo possa aiutare chi non ha nulla, io credo davvero è una grande lezione che i ragazzi possono dare gli adulti. Nessun bambino immagina e fa la guerra, la fanno i grandi, però i bambini debbono come essere aiutati e spronati di più. Io sono lieto di poter partecipare anche a questa trasmissione proprio perché i ragazzi possono cambiare il mondo. Gesù non aspetta l'età adulta per cambiare le cose, ma dice anche a tutti i ragazzi: rimboccatevi le mani, vogliate bene, date un po' di risparmio quotidiano, volete bene a tutti, perché è così che voi cominciate a cambiare il mondo anche da piccoli, ma è una grande cosa.
Ecco, io le dico che questo lavoro bellissimo su questa trasmissione La Repubblica dei Ragazzi ci porta a ricevere sia delle email, dei messaggi sui miei social network, su Twitter, su Facebook, e oggi ho una lettera che i bambini di una parrocchia, il Gesù Buon Pastore, pensi, hanno scritto a Papa Francesco, immaginando che non potranno mai avvicinarlo e dargli questa lettera, allora l'hanno spedita a me, e invito ancora coloro che ascoltano in questo momento Radio Mater di scrivere a Radio Mater se avete delle domande per Papa Francesco, no, perché ha tanti impegni, però conoscendo anche la sensibilità di Monsignor Paglia io cercherò in qualche modo di fargliele avere, proprio perché il cuore dei bambini si apre a dei domande, a dei dubbi, delle riflessioni che sono di una purezza che mettono sempre in discussione noi adulti, e questo credo che sia bellissimo. Allora, se ha ancora un minuto, le faccio sentire cosa hanno scritto i bambini che si preparano alla cresima, alla parrocchia Gesù Buon Pastore. Scrivono: Santità, siamo dei ragazzi che stanno iniziando il cammino per la cresima. E sappiamo che lei è una figura molto importante, non solo per la Chiesa, ma per tutto il mondo. Lei per noi, Santità, rappresenta la Chiesa. Ti stiamo scrivendo attraverso Giuseppe. Ci domandiamo se nel mondo c'è ancora posto per un po' di carità, anche in tempi per così difficili. Santo Padre, aspettiamo una risposta se vorrà. E allora io, proprio prima di collegarmi con Monsignor Paglia, proprio parlando di carità, neppure a farlo apposta, ho tracciato la figura di San Luigi Gonzaga, che ha saputo insegnare la carità ai potenti del mondo. Ecco, allora è bello, e anche lei per il suo lavoro si interfaccia con molte persone potenti del mondo, della medicina e della politica. Allora, i ragazzi che mi scrivono, ecco, a Scarletter, si chiedono: c'è posto ancora per la carità nel 2019?
Ma io risponderei a questi, posso rispondere subito anch'io?
Certo, se ha tempo ci fa piacerissimo, poi io se vuole dire, in qualche modo questa lettera a Papa Francesco la facciamo giungere.
Ma gliela facciamo avere, come no, questo certo, ma io comincerei a dire a questi ragazzi: guardate, cominciate voi a fare posto alla carità, voi siete il mondo, voi potete cambiare un sacco di cose, ecco perché gli amici, i ragazzi che fanno la cresima lì a Gesù Buon Pastore, e la cresima è esattamente questo, vuol dire ricevere nel proprio cuore lo spirito dell'amore, lo spirito della fraternità, lo spirito dell'amicizia, per scacciare via da questo nostro mondo gli spiriti cattivi, quelli dell'odio, della violenza, dell'ingiustizia, della sopraffazione, dell'invidia, dell'indifferenza. Insomma, ci avete molto da fare, cari ragazzi. Cominciate voi a scacciare gli spiritacci da questo mondo, e voi potete farlo, perché siete più liberi di tanti adulti che magari hanno pure un sacco di remore e hanno pure un sacco di dubbi e di incertezze. La vostra giovane età vi rende forse più forti e più liberi anche di tante persone grandi. Per questo Gesù vi invia subito, vi dà la cresima, lo spirito dell'amore subito, e non aspetta la maggiore età.
Ecco, buon lavoro allora Monsignor Paglia e alla Pontificia Accademia per la Vita. Facciamo squadra, grandi e piccoli, per la difesa del bene più fragile e più prezioso che ha la Chiesa Cattolica, ma il mondo intero, le nuove generazioni, la vita, tutto ciò che è delicato, dal concepimento al fine della vita. E questo Vangelo di oggi ci interroga, ecco, sul fatto che dobbiamo trovarci pronti affinché la nostra vita sia quotidianamente il compimento, ogni minuto sia speso, come ha fatto Luigi Gonzaga, per i poveri e per il prossimo. Non sprechiamo neppure un attimo. Io traggo queste conclusioni dalla testimonianza di Monsignor Paglia.
Non sento più, ma...
Ecco, la stavo salutando, e ringraziata.
Grazie, un abbraccio a tutti.
Buona domenica.
Grazie di cuore e a presto.
Ci può dare una benedizione, Monsignore?
Sì.
Mi chiedono dalla regia se può darci una benedizione via, radio. Sì. Grazie.
Io vorrei chiedere al Signore che vi benedica tutti, chi lavora nella radio e chi l'ascolta, e tutti quelli che incontrerete, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen.
Buona domenica, grazie ancora. E allora Amen. Amici, io vi saluto, è stato bello condividere questo momento con questa lettera al Santo Padre. Radio Mater ringrazia Monsignor Paglia per questo intervento, per il commento al Vangelo della domenica. Preghiamo davvero per la fragilità della vita e per quanti bambini anche fuori dall'Italia, come ad esempio in Inghilterra, combattono per restare il più possibile con i loro familiari, con i loro genitori, con i loro parenti. E allora buona serata a tutti, ringrazio la regia e ci ritroviamo tra pochi minuti.
Tu sei Signore della vita, tu sei Signore dei miei giorni, tu Signore del mio ieri e del domani. Tu sei amico mio fedele, tu sei maestro dei miei passi, tu sei risposta ad ogni singolo perché
Bene amici, sono contento di tornare con voi in questo spazio dedicato alla cultura, allo spettacolo, ma soprattutto ci troviamo in un momento importante perché domani è la domenica dedicata per volontà del Santo Padre e del Pontificio Consiglio della Nuova Evangelizzazione ai poveri. Una povertà che coinvolge non solo il degrado nelle nostre città, ma in tutto il mondo. E allora abbiamo visto come sono tanti gli impegni per assicurare le cure mediche, l'assistenza, il cibo e il vestiario a quante famiglie, a quanti senza tetto con l'arrivo dell'inverno sono davvero preoccupate per quello che sarà il loro futuro. Ma noi anche in queste difficoltà dobbiamo trovare degli spunti e li proviamo grazie ad ospiti che sono testimoni autentici della carità del Signore, spunti per rendere grazie a Dio Padre. Poc'anzi abbiamo reso grazie per il dono della vita, come ci diceva Monsignor Paglia, e oggi vogliamo dire grazie anche per un dono che rende luminose tutte le giornate, non solo per chi sa cantare, ma anche per chi, come Giuseppe Scarlato, non sa cantare, ovvero il dono della musica. E allora abbiamo due ospiti, uno molto giovane e uno un po' meno giovane, ed è un onore per me aver avuto un'intervista con Monsignor Marco Frisina. Ma prima di ascoltare cosa ha da dire Don Marco Frisina sui poveri e sulla musica, sappiate che Frisina ha iniziato giovane, ma anche adesso ci sono tanti ragazzi nella capitale e nelle città che si mettono in discussione, si mettono in gioco, si mettono a studiare, proprio perché ci sono compagnie teatrali come la Direzione Spettacolo che si dedicano ai più piccoli con docenti molto competenti, e la Direzione Spettacolo si mette in gioco anche con testi, format, con sceneggiature di nuova evangelizzazione, come la storia che ha commosso tutti quanti noi telespettatori. Mi riferisco a Marcellino Panevino, adesso diventato un musical che appunto sta scuotendo ancora tanto gli adulti, ma sta commuovendo e facendo ridere anche tanti bambini. E proprio parlando di bambini, abbiamo il piacere di collegarci con un giovanissimo attore che è a Roma, vive a Roma con la sua famiglia, con Giorgio Marcheggiani. Ha accettato il nostro invito, è qui con Giuseppe Scarlato, e pensate che lui è il protagonista, è lui che in questi mesi sta vestendo i panni del celebre Marcellino. E allora, benvenuto a Giorgio.
Buonasera.
Ciao Giorgio, come stai?
Molto bene. Anche io.
Allora, poche domande, ma semplici. Voglio chiederti, a che età hai iniziato a studiare? Quanti anni hai adesso e qual è stata la prima volta che sei arrivato nella compagnia? Quanti anni avevi?
Ok, io ho cominciato a recitare a metti 6 anni, adesso ce ne ho 11, non mi ricordo l'ultima domanda, scusi.
E quindi sono passati 5 anni che stai studiando, ma voglio chiederti, c'erano altri artisti nella tua famiglia o tu sei stato il primo?
No, ce ne sono molti altri, per esempio mio fratello che balla, pure mia sorella che canta e balla, mia madre che è coreografa e regista e direttrice di una scuola di danza. Poi basta.
Ok. Ma viene da domandarsi, perché non sarai l'unico, ci sono magari in Italia altri ragazzi che se lo chiedono, che vogliono intraprendere questa strada, come si fa a conciliare secondo te lo studio, la scuola, le lezioni con appunto imparare il canto e la danza? È fattibile o è difficile? Tu hai difficoltà nel fare i compiti e poi andare a Direzione Spettacolo?
Sinceramente è fattibile, io mi sono adeguato dopo un anno e mezzo che facevo questo musical.
Ecco, questo musical racconta di quanto Marcellino voleva bene alla mamma, una mamma che non ha avuto durante la crescita, ma all'incontro con questi frati che diventano la sua famiglia, perché gli insegnano tante cose e devono avere anche pazienza con Marcellino, perché Marcellino è un bambino vivace, così come i bambini dei nostri oratori, delle scuole, così come i bambini del 2019. E voglio chiederti, c'è un frate più simpatico nel musical che ti fa divertire?
Ok, adesso è Andrea Frabalbetto, Però prima ce n'avevo uno che è frammalato, si chiama Simone, che adesso non c'è più, quindi l'hanno cambiato. Per adesso
ho capito. E in questo musical ci sono dei valori cristiani, no? Che parlano della nostra fede. Ce n'è uno che ti riempie più il cuore, che ti fa commuovere, ecco, anche se ogni volta fai delle repliche?
Sì, l'ultimo incontro con Gesù Marcellino.
Che bello, con il crocifisso, questo crocifisso che parla e che è la voce, ecco, dell'artista Gio di Tonno.
Appunto Marcellino è sconvolto quando lo vede, quindi è un'esperienza abbastanza strana, ma non avendo avuto mai nessun amico, gli dà del tuo a Gesù, quindi è come se un amico per lui.
Ecco, c'è un rapporto di amicizia, e questo c'è soltanto nel tuo lavoro o c'è anche nella quotidianità? Quando sei a casa e preghi Gesù, gli parli come un amico o gli parli come qualcuno lontano che è su alto nel cielo, tra le nubi o chiuso nel tabernacolo?
Sinceramente non gli do del tuo, ma penso che gli parlo nel modo che sta lassù, in essere potente. Noi essendo impotenti non possiamo fare niente, quindi non gli do del tuo.
Non gli dai del tuo. Voglio farti una domanda, ecco, vai a messa la domenica?
Sì.
Ecco, ma quando vai a messa la domenica, canti anche durante la messa o ti riposi?
I canti che so li canto normalmente, poi quando ci sono canti che non conosco provo a improvvisarli o a fare solo la melodia.
Ho capito. Vogliamo chiederti anche se adesso che inizierai il tour nelle scuole cattoliche, negli oratori, nei teatri delle diocesi, hai paura un po' di viaggiare per l'Italia o questa cosa ti stimola, ti incuriosisce?
No, mi stimola veramente tanto perché già l'ho fatto e mi diverte molto, come per esempio quando sono andata a Amalfi mi sono talmente innamorata che ho cominciato a dire che ero in pazza e che rimpatta amalfitano.
Ecco, quindi sei contento di tornare in Campania. Va bene, Giorgio. Ma allora, diciamo che Marcellino qualche volta fa arrabbiare un po' i frati. Ti capita qualche volta di far arrabbiare mamma e papà?
Se te le dico tutte, penso che facciamo la Bibbia.
ok, allora, e tu poi hai questa capacità di studiare fin da piccolo la musica che è un linguaggio universale, unisce non soltanto i bambini italiani ma i bambini di tutto il mondo, soprattutto perché queste musiche sono scritte da Monsignor Marco Frisina, che davvero gira il mondo e ha portato queste composizioni in tutto il mondo. E cosa pensi che appunto la musica può essere capita anche da chi è stonato? Ti capita magari di parlarne con i tuoi compagni di classe? Io non so se a scuola fate musica e studiate uno strumento.
Ma sì, però faccio come per esempio noi studiamo canzoni a volte americane oppure di altre lingue, anche se si è stonati come mio fratello canta e non lo giudichiamo, quindi...
Va bene Giorgio, non giudichiamo tuo fratello, anzi salutiamo tuo fratello, la compagnia teatrale, la tua famiglia, grazie per essere stato con noi e buona domenica.
Grazie mille.
Un saluto a Giorgio Marcheggiani e da un ospite così importante ma così giovane passiamo ad ascoltare Monsignor Frisina subito dopo una breve pausa musicale. Se avete domande per Giorgio Marcheggiani o per Monsignor Frisina potete scrivere a Radio Mater, all'email consueta, e noi, se non riusciamo in questa puntata, vi risponderemo. A tra poco! Ecco amici, ci tengo tantissimo a ricordarvi anche che potete, se non avete, molti di voi può succedere che nelle famiglie non hanno il computer per mandare le email o qualcuno all'occorrenza non ha il telefono o il cellulare per contattare la regia, potete anche scrivere a Radio Mater e le vostre lettere indirizzate a Giuseppe Scarlato per la rubrica Oggi sono felice perché verranno conservate e noi rintracceremo i nostri ospiti perché possano rispondervi. Oggi abbiamo ricevuto questa lettera indirizzata a Papa Francesco e l'abbiamo letta poc'anzi con Monsignor Paglia, ma questo desiderio, ecco, che abbiamo chiamato Scarletter, di interrogare i vescovi sulla fede, sulla parola di Dio, anche quando non sono presenti, io ho la possibilità di avere ospite ogni volta un vescovo, ma se ci sono dei vescovi, ascoltiamo dei vostri suggerimenti, possiamo recapitare loro delle lettere e possiamo anche ecco, chiamarli ospite in trasmissione. Quindi scrivete a Radio Mater, noi siamo felici di recapitare le lettere. Vi do anche l'indirizzo di Radio Mater, ma prima una pausa musicale. Partiamo subito con Monsignor Frisina che è in collegamento. Siamo con Monsignor Marco Frisina che a Radio Mater, per quei pochi che non lo conoscessero, voglio descriverlo come sacerdote, come musicista e come docente, o in un ordine di questi variabile, aggiungendo l'appellativo di padre, perché all'interno del coro della diocesi di Roma ormai è anche una figura
anni
paterna.
Ecco. Esiste da 35 anni, quindi.
E quindi riconosce anche questa
Beh,
figura?
Sì, credo di sì.
Ma invece, facendo un salto indietro nel tempo, voglio chiedere a Monsignor Frisina che memoria ha del suo primo concerto, che età avesse?
Allora, il primo assoluto, ero ancora studente in conservatorio a Santa Cecilia, qui a Roma, e il mio primo, avevo 19 anni, e fu una mia prima composizione eseguita in pubblico, era un brano per due pianoforti, e ricordo, fu la prima però, vera, perché eseguita in pubblico, la prima poi di tante.
Ecco, invece, da bambino cosa sognava fare da grande? Cosa diceva ai suoi familiari?
Ma io volevo, allora, quando avevo 12 anni, ho voluto da 12 anni essere compositore, avevo 12 anni. E la passione per la musica ce l'ho sempre avuta, fin da bambino, piccolo, con la radio sempre accesa davanti a me, perché mi piaceva e anche ascoltare qualunque cosa passasse per la radio. E poi la musica classica da sempre, da quando avevo 8-9 anni, era per me un ascolto che mi attirava, che mi attraeva, ma tutta la musica, ma soprattutto quella. E quindi a 12 anni avevo deciso di fare il compositore e quindi cominciai da prima da solo a studiare musica, a leggere la musica, a suonare il pianoforte da solo. E poi dovetti andare chiaramente a scuola, però facevo il liceo, quindi ho dovuto farlo privatamente e poi entrare in Conservatorio Santa Cecilia dopo la maturità.
Ecco, gli oratori sacri sono qualcosa di importantissimo nella sua carriera e anche di notevole nel suo curriculum internazionale. Cosa sono, perché molti ragazzi non sanno cosa sono, e poi le voglio chiedere se le vengono commissionati o se nascono anche come una sua esigenza di narrazione, come qualcosa
allora,
di interiore.
A volte come un desiderio di narrazione in musica, no? Soprattutto della parola di Dio, della vita dei santi, ma molte volte perché mi vengono chiesti. Adesso proprio stavo lavorando a questo oratorio sulla resurrezione che mi è stato chiesto a Colonia in Germania, e così sì, a volte mi piace, perché in ogni caso è sempre qualche narrazione spirituale in musica che mi piace formulare. Adesso stavo proprio alle prese con la vittima Pascale Laudes, perché è imperniato sul Maddalena e quindi su tutta quella parte lì di Maddalena. Ma ne ho scritti molti per le visite del Papa Giovanni Paolo al Seminario Romano, e quelle erano una commissione, nello stesso tempo una creazione, un piacere di farle. Ne ho fatti, per lui ne ho fatti 27.
Voglio chiederle, sempre restando sul tema della narrazione, se ipotizzassimo di portare oggi, nel 2019, musica sacra in un festival televisivo, potrebbe essere concepito come strumento d'evangelizzazione o realmente come strumento e come veicolo d'arte?
Ma l'arte può essere evangelizzazione in sé. Nella mia esperienza ho messo la musica a 34 film, ed erano la maggior parte film religiosi o storici, che riguardavano la vita dei papi o dei santi o la Bibbia televisiva, eccetera. E quindi la musica può entrare dappertutto, e il Vangelo deve entrare dappertutto. Non ci sono posti in cui il Vangelo non debba penetrare, soprattutto nei mezzi così di comunicazione in cui è così assente. Il Vangelo deve entrare, e deve entrare proponendo la bellezza delle parole del Signore, la bellezza della parola di Dio, della vita dei santi, perché soprattutto i giovani, ma tutti, non conoscono. E oggi poi ricordiamoci che quando iniziai la Bibbia televisiva era il 92, quindi si tratta di 27 anni fa. Oggi i giovani di oggi non erano nati. Quindi questo fa capire come c'è bisogno, uno ci ha fatto un grosso lavoro allora, ma non è sufficiente, bisogna ripeterlo ogni generazione. E non si vive mai di rendita. E quindi bisogna sempre, col Vangelo, continuare ad annunziarlo, continuare anche ad aggiornare il modo con cui si annuncia, continuare sempre a essere il più penetranti possibili, soprattutto per rendere... che noi non dobbiamo convincere nessuno, dobbiamo soltanto offrire questa ricchezza, che è una tale ricchezza che se i giovani, come fanno, la scoprono, se ne innamorano, ma se non sanno, non hanno mai ascoltato né visto niente, non potranno mai amare ciò che non conoscono.
Ne hai allenato, ecco, l'orecchio?
No, è chiaro, ma... anche... Allora, i miei canti...
Un allenamento a cui a volte si viene avvicinati dai genitori, certo. E invece
oggi non c'è più.
Manca questa educazione in alcune famiglie.
Ma io ricordo il primo canto che ho scritto, non ero ancora neanche seminarista, appunto ero ancora studente di conservatorio, ed è un brano di 42 anni fa. Benedici il Signore, anima mia, è di 42 anni fa.
Come vola il tempo, maestro? Ma restando, ecco, sui giovani, sugli studenti, perché c'è una piccola passione nel mio caso che ci accomuna, che è quella per Dante. E voglio, attraverso Dante, passare all'impegno, ecco, alla sua dedizione per il concerto con i poveri, per i poveri.
Il 9 si avvicina.
Cosa direbbe Dante? Chi è il povero?
Beh, Dante... lui stesso era un povero, una volta che non aveva più né patria né famiglia né beni, andava vagando per le corti che lo potevano ospitare. Ma per Dante i poveri rimangono quelli del Vangelo. Nella commedia lui è molto esplicito, basta pensare al canto su Francesco d'Assisi, Madonna Povertà, è lui che ha inventato questa... insieme ai fioretti di San Francesco, sta di loro a inventare questa immagine. E credo che il povero oggi è diverso da quello dell'epoca, chiaramente, di Dante, ma la sostanza rimane la stessa, ovvero ci sono generazioni ormai, perché bisogna dire così, generazioni di gente senza speranza, di genitori con figli cresciuti che sono a loro volta diventati genitori in tante parti del mondo, e è questo che noi non vediamo, perché per la grazia di Dio siamo in una nazione in cui non c'è la guerra, in cui non c'è la fame vera, non ci sono carestie di quel genere, non ci sono sommovimenti politici, rivoluzioni, ma molte parti del mondo le vivono e i poveri sono lì e si riversano su di noi per necessità, e non è uno sport per un migrante affrontare chilometri di deserto e il mare con una grande probabilità di morire se non ci fosse dietro una disperazione altrettanto grande. E questa è la povertà di oggi.
Ecco, quest'anno Piovani, dopo Oren, dopo Morricone, e voglio chiederle se queste personalità sono unite da una sensibilità al trascendente o se c'è qualcos'altro, certo, che li unisce, magari non c'è nulla che li unisce.
No, sono sensibili, che quando facciamo la proposta, vi faccio la proposta di venire gratuitamente a fare questa offerta per i poveri, sono attratti dall'idea. E poi parlando si vede che c'è dietro quella fede, a volte vera, a volte un lucignolo fumigante, a volte gli artisti sono così. Ed è bello invece collaborare insieme anche nella diversità, anche nella complementarietà, secondo me, alcune volte, altre volte diversità. Ricordiamoci che Daniel Oren è ebreo. E quindi anche con lui abbiamo lavorato con grande entusiasmo, quindi, e l'ho fatto anche ieri abbiamo fatto questa commemorazione a Palazzo Salviati, quando mi hanno invitato la comunità ebraica col coro a fare della musica, quindi io da prete tranquillamente ho fatto un'opera a Belgrado per gli ortodossi, il centenario di Costantino. A novembre andrò a Mosca per un concerto a Mosca con il mio oratorio su Rubliov, quindi su un santo russo invitato da loro, dal patriarcato. Quindi il problema è, ripeto, l'evangelizzazione con l'arte e il collaborare tra artisti è molto più facile che di quello che sembra, perché lì non ci sono muri che si alzano, ma sono solo ponti, come direbbe il Papa, sono luoghi comuni che noi possiamo vivere insieme. Poi la poesia, l'arte, la fede, anche perché i cristiani tutti siamo, oppure con gli ebrei l'Antico Testamento, i Salmi, la ricchezza della parola di Dio, ci sono tante cose che ci uniscono. E attraverso l'arte, attraverso la musica, questi legami si possono benissimo allacciare.
Lo spartito è un linguaggio universale.
Sì.
E allora, proprio pensando a cosa rappresenta uno spartito, la musica si scrive o si libera da sé?
No, si scrive, ma lei già c'è. Un po' come diceva Michelangelo del marmo e della sua scultura, che doveva lui trarre fuori dal marmo. La musica c'è, ci circonda, perché sta dentro di noi, sta attorno a noi. Il musicista, il compositore, infatti, è quello, dice bene la termine, compone, mette insieme tanti elementi, i suoi ricordi, le sue emozioni e quelle degli altri, le emozioni dei luoghi, delle situazioni varie che incontra, delle persone, degli ambienti. Sono stato in Brasile. Ho per loro fatto un'elaborazione di un canto popolare brasiliano, che è l'Aquarela do Brasil, per omaggiare a loro. Ma è l'ambiente che me l'ha ispirato la natura dell'Amazzonia, del Brasile, la bellezza, anche la gioia degli abitanti del Brasile, questa loro esuberanza. La musica è questo, la musica è un linguaggio universale che descrive la realtà del mondo, degli uomini e della natura. Dio ce l'ha regalata come un linguaggio, come ci ha insegnato a parlare, invece di parlare con parole si parla con delle musiche.
Ecco, in ultimo, Monsignor Frisina, mi permetto una provocazione, si è concluso il Sinodo dell'Amazzonia, allora augurandoci che ci siano altre edizioni, ecco, della Sala Nervi, di questo concerto per i poveri con i poveri, se dovessimo ipotizzare un maestro al femminile, una donna, fatto quest'idea?
Io ce ne sono diverse.
Chi le piacerebbe invitare a Roma?
Un attimo, su. Scendo.
Una donna, ci ha pensato, ci pensa, maestro?
Sì, dovrei pensare, sono compositrici, di solito è anche un direttore, perché poi viene a dirigere, facciamo un pezzo per uno, quindi può essere, deve essere anche direttore, però può essere, ci sono compositrici, è un'idea che non ho pensato ancora, potrei trovare, che noi questo concerto raccogliamo poi i soldi da dare al Papa per la carità, per i poveri, però io vogliamo che i poveri siano lì, perché la cosa che mi piace...
Ho capito bene.
E lei, vedi, le voci capiscono cose che non stanno parlando, un po' spinto, senza voler. È bello che siano lì, perché per loro, per esempio, ecco, una delle cose che i poveri non possono mai fare è assistere a un concerto. Carcerati, quando mai possono vedere un concerto? Oppure
a teatro,
i barboni o che vengono questi che attraverso le grandi associazioni caritatevoli di Roma, come Sant'Egidio o le Suore di Madre Teresa o i Cavalieri di Malta o da tutti quelli che si occupano di carità, verranno con i poveri. È bello, l'altra volta c'erano i carcerati ed è stata una cosa toccante, perché uno non pensa a questo, ma chi sta in pochi metri quadrati tutto il giorno, tutta la vita, a volte 20 anni, no? Non ha mai la possibilità di stare per esempio in aula Paolo VI. La prima cosa che mi hanno detto: quanto è grande, evidente. E questa, allora, dargli la musica che gli dà consolazione, ispirazione, gli fa almeno quei 2 ore la sensazione di poter emozionarsi, perché dal vivo poi la musica ti emoziona vero, perché tu tocchi la musica, è una gran cosa. Sarebbe bello poterglielo fare continuamente, non è facile, dicendo una volta al mese, no? Ma non è facile, perché ci vuole tanto sforzo, ci vogliono degli sponsor che paghino tutte le spese, ci vogliono tante cose, però per grazia di Dio siamo già alla terza edizione, la terza volta, speriamo di poter continuare a fare, secondo quello che Dio vuole, ci facciamo.
Anche perché le braccia e le mani che si uniscono sono davvero tante, sono le realtà, le associazioni stanno collaborando,
anche
questo
Vaticano,
è segno.
Perché anche questo lo facciamo con la nuova evangelizzazione, perché inizia la settimana dei poveri, e è sempre un lavoro che si fa insieme, tutti insieme.
Grazie a Monsignor Frisina per essere stato nostro ospite, buon lavoro e buon cammino.
Grazie a voi.
Allora, amici, termina anche oggi questa puntata di Oggi Sono Felice Perché, con la gratitudine al giovanissimo artista Giorgio Marchegiani e a Monsignor Marco Frisina, che ha diretto il concerto per i poveri con i poveri in Sala Nervi. Ci ritroviamo sabato 21 dicembre, aspetto le vostre lettere indirizzate a Giuseppe Scarlato presso Radio Mater, via 25 Aprile, numero 1, Alba Villa, Como 22031. Vi consigliate anche indirizzo email sulle vostre domande, i vostri temi, sui motivi per cui essere grato alla Madonna e al Signore Gesù. Buona domenica a tutti, grazie alla regia per questa bellissima serata con voi giovani. Un abbraccio da Giuseppe Scarlato.